Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, sabato, giorno della Madonna, ed eccoci ritrovati per il nostro appuntamento ai piedi di Maria Santissima dell'Immacolata per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Al microfono Giulio Loredo e oggi continueremo il tema che stiamo trattando già da qualche settimana, anzi 2 o 3 mesi ormai, che è tutta la teologia della corredenzione, cioè la teologia della Madonna come corredentrice del genere umano. Settimane scorse abbiamo fatto una piccola parentesi, anzi 2 settimane fa, per la festa della Natività della Madonna abbiamo trattato appunto quel tema. Oggi riprendo la teologia della corredenzione e parlerò delle virtù della Madonna. Scusate se lo ripeto sempre, però è importante soprattutto per le persone che non hanno seguito questa serie. Il fatto che la Madonna sia corredentrice non è un dogma. Quindi non è stato definito come dogma alla pari di, per esempio, la Madonna Assunta, cioè l'assunzione in cielo della Madonna o la sua Immacolata Concezione, la sua maternità divina. Questi sono dogmi. La corredenzione non è un dogma, non è stato ancora definito. Comunque c'è tutta una corrente teologica enorme che già da secoli studia questo tema, e io concretamente sto seguendo questo bellissimo libro del padre Reginald Garrigou Lagrange, francese. Lui è morto nel 63-64. La madre del Salvatore e la nostra vita interiore. Lui era uno dei maggiori, se non il maggiore teologo del secolo XX, quindi stiamo trattando di una fonte di molta autorevolezza. Voi vi ricordate? C'era questa discussione fra i teologi, chi diceva che l'attributo più elevato, più perfetto della Madonna fosse la sua maternità divina, cioè il fatto di essere la madre di Dio, Mater Dei. Altri dicevano che no, l'attributo più perfetto, più elevato è la sua pienezza di grazia. E abbiamo visto come ormai il consenso e la quasi totalità dei teologi dice che l'attributo più importante è l'essere madre di Dio, perché è da lì che fluiscono poi tutti gli altri attributi, tutte le perfezioni della Madonna, dal fatto di essere madre di Dio e quindi di essere stata preparata da tutta l'eternità per essere madre di Dio. Una madre deve avere comunque una certa proporzione col figlio. Certo, la Madonna non è Dio, però una certa proporzione deve avere. Quindi Dio ha dato alla Madonna delle caratteristiche specialissime che non ha dato a nessun altro, e questo perché doveva essere, come è stata, la madre di Dio. Quindi da questo fluisce, da questo deriva tutto il resto. Ma poi abbiamo trattato questo, la Madonna madre di Dio, Theotokos. Poi abbiamo cominciato a parlare della seconda parte, cioè la Madonna, la pienezza di grazia della Madonna. E vi ricordate che c'è una pienezza iniziale, quando lei è stata concepita, poi quando è nata, poi c'è una pienezza della via, c'è una pienezza durante la sua vita terrena, e poi c'è la pienezza finale, la pienezza della sua santità finale, quando è stata incoronata dal suo figlio in cielo, regina del cielo e della terra. Quindi tre, scusate, la pienezza finale al momento della sua morte, che le ha meritato poi di andare direttamente in cielo per essere incoronata. E abbiamo visto come, pur essendo piena di grazia sin dal suo concepimento, piena vuol dire piena, cioè no, non ci sta più niente. Quella pienezza è cresciuta, quella pienezza è aumentata durante la sua vita. Poi l'ultimo, sto riassumendo velocissimamente quello che abbiamo visto, soprattutto approfitto delle persone che non hanno seguito tutta la serie. Poi l'ultima puntata. Abbiamo parlato della fede della Madonna, cioè delle virtù della Madonna. A cominciare dalla fede. Voi sapete che le virtù infuse dallo Spirito Santo, quindi i cosiddetti doni dello Spirito Santo, ci sono tre virtù chiamate teologali, teologali perché si riferiscono più direttamente a Dio. Fede, speranza e carità. La fede è il credere. Speranza, adesso vedremo oggi, è la fiducia che la persona ha nei beni di Dio. Poi quello lo vedremo oggi. Poi la carità è l'amore, cioè fede, speranza e carità. Interessante che quando noi andremo in cielo, le due prime virtù spariscono perché non si ha più fede, perché stiamo vedendo Dio faccia a faccia. Fede è il credere senza vedere, questa è la fede. Io ho fede in, vuol dire che non lo vedo, però ho fede in. Invece nel cielo noi vedremo Dio faccia a faccia, quindi la fede non ci sarà più. L'esperanza non ci sarà più perché l'speranza è appunto sperare in Dio. Ma lì siamo già nel cielo, siamo già lì, stiamo vedendo Dio faccia a faccia, siamo nel cielo, in mezzo a tutti gli angeli, tutti i santi, la Madonna, eccetera, eccetera. Quindi la speranza perde il suo oggetto, il suo senso. Quello che resta delle virtù teologali, quello che resterà delle virtù teologali in cielo è la carità. Ecco perché in certo senso è la più importante, in certo senso, non si può parlare qual sia la più importante, comunque gerarchicamente si parla sempre prima della fede, perché non si ama quello che non si vede o quello che non si crede. Quindi il credere è più fondamentale dell'amare, però l'amare è più nobile. Ecco perché Santa Teresina, il bambino Gesù, e poi questo lo dicono tanti altri santi, ma Santa Teresina ripeteva: al giorno del nostro tramonto, la nostra, cioè al tramonto della nostra vita, scusate, quindi la morte, noi saremo giudicate secondo l'amore. E questo è il giudizio fondamentale che Dio farà su di noi. Quindi fede, speranza e carità, cioè amore, sono le tre virtù teologali. Poi ci sono le virtù cosiddette cardinali, quattro doni, perché queste virtù sono grazie, quindi doni infusi, sono quindi lo Spirito Santo che li dà. Sono le quattro virtù cardinali, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Questo lo vedremo adesso. Queste virtù nella Madonna si sono manifestate in modo assolutamente perfetto, come si può manifestare in una creatura umana. Com'era la speranza della Madonna? Perché già abbiamo visto la volta scorsa com'era la fede. Com'era la speranza della Madonna? Quindi io vi leggo due o tre frasi e li commentiamo insieme. Ripeto, speranza e l'esperare nei beni di Dio e soprattutto nel bene ultimo di Dio, che è la nostra salvezza eterna. Cioè io spero con una certezza morale che io posso andare in cielo con la grazia di Dio e quindi Dio mediante ci andrò. Io spero in quello. Questa è l'esperanza. L'esperanza è l'esperare nei beni di Dio, nei beni trascendentali, cioè la vita eterna. Dice: l'esperanza con la quale tendeva a possedere Dio, perché l'esperanza tende verso Dio. Ecco perché a volte non si parla tanto dell'esperanza, si parla più della fede, della carità, dell'amore. Però l'esperanza è importantissima perché è la tendenza verso Dio. Se io non ho una tendenza verso Dio, tutte le altre virtù si indeboliscono, perdono il loro dinamismo, perdono la loro forza, perdono la loro consistenza. Quello che mantiene tutte le altre virtù in piedi e forti, dinamiche, è l'esperanza, cioè il tendere verso Dio, che ancora non vedeva. Ecco, questa è la cosa. Noi vediamo Dio perché noi abbiamo avuto già la rivelazione perfetta, cioè per factum, finale, di nostro Signore Gesù Cristo, i quattro Vangeli, eccetera. Quindi per noi è, fra virgolette, facile avere speranza perché noi abbiamo avuto già la rivelazione di Dio. La Madonna non aveva avuto la rivelazione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi ancora non vedeva Dio e aveva una fiducia perfetta, una fiducia perfetta. Noi quante volte vacilliamo, ma sarà, mamma mia, ma perché Dio mi fa così? Facilmente, o non dico perdiamo l'esperanza, ma la nostra speranza viene scalfita dai problemi che noi abbiamo. Nella Madonna no, è stata perfetta, che appoggiava non su se stessa, e questo è molto importante, ma sulla misericordia e la grazia divina. E questo è una lezione per noi. Non è che noi abbiamo speranza perché io ho la forza di animo, io ho l'speranza, io credo perché posso. No, no, non funziona così, cari amici, non funziona così. Noi, per avere le virtù, scusate, dipendiamo dalla misericordia e quindi dalla grazia divina. Se questo fondamento le dava una certezza saldissima, la Madonna non ha mai dubitato della salvezza di Dio, non ha mai dubitato nell'incarnazione del Verbo, perché questo è un punto che tutti i teologi trattano assai profondamente, ed è questo. Nel Genesi, quando Dio punisce Adamo, Eva e poi un'altra parte il serpente, Dio promette la salvezza, cioè la donna, la Madonna, ti schiaccerà la testa. Questo è chiamato il protovangelo. Il primo Vangelo vuol dire il primo annuncio della salvezza. Tutta la storia del popolo ebraico, tutto l'Antico Testamento, insomma, non è altro che una lunghissima attesa del Messia. Ora voi mettetevi nel panni di un giudeo, di un ebreo dell'epoca. Passa un secolo, passano due secoli, passano cinque secoli, passa un millennio, e il Messia non viene. Quindi in più di uno, anzi nella maggioranza, l'esperanza è venuta meno. Dio ci ha mentito oppure Dio ci ha dimenticati. E quindi la tentazione contro l'esperanza del Messia, la Madonna mai, la Madonna aveva l'esperanza perfetta che il Messia sarebbe venuto. Una certezza saldissima, come Santo Tommaso dice, una certezza di tendenza. Questo è un punto leggermente dottrinale, ma è molto bello, quindi io ve lo cerco di spiegarlo. E padre Garrigou cita della Summa Teologica, in latino, io ve lo traduco, dice una speranza che una certezza di tendenza nel suo fine che partecipava alla virtù della fede quasi come una conoscenza. Ora, voi vedete quasi come una conoscenza. Vi ricordate quello che ho detto prima? L'esperanza e la fede è qualcosa, è credere in qualcosa che non si vede. Io, per esempio, non ho la fede di avere un libro in mano. Io ho la conoscenza, ho la certezza assoluta che ho un libro in mano perché lo sto tenendo in mano. Quindi non ho bisogno di fede per credere che io ho un libro in mano. Io ho la conoscenza. Quindi voi vedete la differenza fra fede e conoscenza. Fede è credere senza la certezza reale. Credere appunto per una virtù. La conoscenza è la conoscenza. Io conosco, io vedo, io tocco, io posso anche annusare, eccetera. La speranza della Madonna, dice San Tommaso d'Aquino nella Summa Teologica, era così perfetta che era quasi una conoscenza. Cioè era così forte, così solida, così reale, che era quasi come se fosse una conoscenza. Ecco perché Santo Tommaso la chiama una certezza di tendenza. Cioè, certezza non può essere perché certezza è quando si vede, però la tendenza è verso Dio, quindi una certezza di tendenza che richiama, dice San Tommaso, alla memoria quella del navigatore. Dopo aver preso la retta via, è certo di tendere effettivamente verso la meta del suo viaggio. Ora, quanti di noi ci possiamo vantare di aver avuto una certezza così del fine del nostro viaggio? Quante volte ci assaliscono, si dice assaliscono, ci assaltano le tentazioni, ma sarà che Dio si è dimenticato di me? Quante volte io sento queste persone che soffrono, che hanno dei problemi molto, molto seri, ed ecco che la tentazione, Dio si è dimenticato di me. Poi uno si rifà, uno si rimette in piedi, però quella tentazione l'ha avuta, la Madonna no. La Madonna ha avuto una certezza, dice, quasi come se fosse una conoscenza. In Maria, questa certezza è stata accresciuta anche dall'ispirazione del dono di pietà, per il quale in noi una suscitando in noi un affetto tutto filiale per lui, cioè la pietà che lei ha avuto in nostro Signore Gesù Cristo, anche prima che lui si fosse incarnato. Poi questa certezza, disse padre Garrigou Lagrange, era tanto maggiore in Maria in quanto confermata nella grazia. Che qui stiamo parlando delle virtù che, certo, è lo Spirito Santo che infonde queste virtù, ma la virtù è la persona che la accetta e la mette in pratica. La virtù è l'abito virtuoso. E però sopra questo movimento della natura viene poi la grazia divina, e noi umani abbiamo sempre l'aiuto della grazia divina. Quando noi abbiamo questa tentazione di pensare no, sto soffrendo troppo, questo vuol dire che Dio si è dimenticato di me, dobbiamo non solo avere la certezza che una tentazione, quindi qualcosa che viene dal demonio, ma dall'altra parte la certezza che Dio non ci abbandonerà in quella circostanza, Dio ci manderà la grazia. Ora, in noi la grazia può venire e può non venire, un po' aleatorio, nel senso che Dio può mandarla in un certo modo o in un altro modo, la grazia sufficiente c'è sempre. Nella Madonna c'era sempre la pienezza di grazia, quindi in ogni istante della sua vita tutte queste virtù erano illuminate e irrobustite dalla pienezza di grazia, cioè una grazia così forte che non poteva essere più grande. E lei preservata da ogni colpa e quindi da ogni deviazione. Noi parliamo dei santi, ma i santi prima hanno avuto il peccato originale, poi hanno avuto peccati attuali, almeno veniali. Parlavamo di Santa Teresa del Bambino Gesù, si dice di Santa Teresa d'Avila, che lei abbia fatto un passaggio veloce per il purgatorio, qualche mistica l'ha vista inginocchiarsi in purgatorio, poi continuare verso il cielo, ma perfino la grande Santa Teresa ha dovuto inginocchiarsi un attimo nel purgatorio. Cioè, i santi non sono esseri perfetti, nel senso di non avere difetti né peccati, sono persone che si sono sovrapposte a questi difetti, hanno sovrastato i loro difetti, i loro peccati, sono rimessi in piedi e hanno raggiunto la santità. Nella Madonna no. Nella Madonna non c'era nessuna colpa, neanche minima, neanche microscopica, e non c'era nessuna deviazione. E come abbiamo visto prima, non c'era nemmeno una diminuzione del dinamismo verso l'alto. Perché a volte uno può, sì, uno tende verso l'alto, diciamo a 100 l'ora, a volte uno può... Può indebolirsi un po' la provazione, la tentazione, e quell'impulso verso l'alto scende a 90, che già è tanto, però non è 100. Nella Madonna no, la Madonna è stato sempre 100%, continuamente, continuamente, continuamente. Dice, questa è speranza perfetta, dice il Vater, fu esercitata e qui lui fa una sorta di elenco dei vari episodi della vita della Madonna in cui lei ha esercitato questa virtù della speranza. Però io vi menziono uno, cioè quando aspettava che il segreto del concepimento virginale del Salvatore fosse manifestato a Giuseppe, suo sposo. Quando dovete fuggire in Egitto, poi tutto il Calvario, voi immaginate quanto ha sofferto la Madonna durante il Calvario. Perché lei che aveva posto tutto il suo, la sua speranza nel suo figlio, che lei sapeva che era il Redentore del genere umano, a un certo punto il suo figlio viene trattato in quel modo, anzi viene crocifisso, anzi muore. E qui vi cito una fra parentesi, una cosa che ha a che vedere con questo, però fra parentesi. Più di una volta abbiamo letto su questo canale, io ho letto io, ma suppongo che anche altri partecipanti abbiano letto questi passaggi, le visioni della Beata Anna Caterina Emmerich durante la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. La Beata Emmerich dice che la Madonna è svenuta diverse volte durante la passione e niente sarebbe stato più normale, più naturale che lei ogni tanto svenisse. Ebbene, padre Garrigou Lagrange, in una nota, quindi non nel testo del libro, ma in una nota, dice che l'opinione di quasi tutti i teologi, e lui cita grandissimi nomi della teologia cattolica, è contrario a questa opinione, a questa ipotesi. Il che non inficia, come se non tocca in niente le visioni della Beata Emmerich, perché come tutti sappiamo quello non è rivelazione pubblica, sono visioni private, quindi possono contenere delle piccole incongruenze che in niente toccano la fede. Comunque io volevo dire, perché l'ho letto ieri, poi oggi, mentre preparavo questo programma, questa nota nella quale padre Reginald Garrigou Lagrange cita tutta una serie di teologi e poi dice questo è il consenso dei teologi che la Madonna non ha avuto nessun svenimento durante la passione. Poi io chiudo questa parentesi perché è un po' Io stesso ho letto più di una volta queste pagine della Beata Emilia. Comunque, ripeto, noi stiamo trattando di un dogma di fede e quindi queste piccole incongruenze fattuali ci possono essere. Comunque, padre Garrigou dice la speranza perfetta nella vittoria di Cristo sulla morte. Ecco, questo è un punto importantissimo, perché mentre il nostro Signore era vivo, comunque c'era la possibilità che Lui facesse un miracolo e si liberasse dalla croce. Quindi io al limite potrei dire, beh, la mia speranza si fonda sul fatto che Lui è ancora vivo, Lui è ancora lì, e quindi io, sapendo che Lui è un taumaturgo, cioè una persona che fa miracoli, sapendo che Lui è il figlio di Dio, eccetera, eccetera, io posso avere l'speranza, cioè posso voler che Lui faccia qualche miracolo che lo liberi dal Calvario, lo liberi dalla croce. Quindi mentre Lui era vivo, diciamo che questo piccolo figlio di speranza materiale c'era. Lui morto era finito. Lui morto non c'era più nessuna speranza, umanamente parlando. Ed ecco che qui subentra la fede e l'esperanza, poi evidentemente la carità della Madonna. Cioè, ecco perché il sabato è il giorno uno dei motivi per i quali il sabato è dedicato alla Madonna, perché tutti gli apostoli sono fuggiti, hanno letteralmente scappato via, hanno lasciato il loro maestro, il nostro Signore Gesù Cristo, solo. L'unico apostolo era San Giovanni Evangelista, l'apostolo più giovane, l'apostolo amato dal Signore, e poi evidentemente le sante donne. E quindi il sabato, cos'era la Chiesa? Nostro Signore era morto. San Pietro, il Papa, era latitante. Quello che ha mantenuto viva la Chiesa, la fede della Chiesa, il sabato fino alla risurrezione, è stata la fede della Madonna. E quindi è la fede della Madonna, la speranza della Madonna, la carità della Madonna, hanno sostenuto la fede e l'speranza degli apostoli. Ecco, dice, la sua fiducia, dice padre Garrigou Lagrange, ha infine sostenuto quella degli apostoli. Ecco perché la Madonna è anche Mater Ecclesiae, madre della Chiesa, che quando nostro Signore sulla croce, a un certo punto una delle sette parole, dice, madre, ecco il tuo figlio, figlio, ecco la tua madre, anzi, scusate, donna, ecco il tuo figlio. Quindi la tratta di donna e le dà un figlio. Però poi quando parla a San Giovanni, non le dice figlio, ecco tua donna, dice figlio, ecco tua madre. Il consenso dei teologi vede in questo atto l'affidamento della Chiesa nella persona di un apostolo, quindi un apostolo legittimo, San Giovanni, e l'affidamento della Chiesa alla Madonna. E in questo fatto si fonda teologicamente la credenza, il fatto che la Madonna sia madre della Chiesa. Ma madre della Chiesa perché la mamma sostiene i figli. Ed ecco che la fede e la speranza della Madonna, e la carità pure, hanno mantenuto quella degli apostoli. Quindi la sua fiducia, dice, ha infine sostenuto quella degli apostoli, anche dopo la Pentecoste, dice, nel mezzo delle loro incessante lotte per la diffusione del Vangelo e la conversione del mondo pagano. Anche questo è molto bello, che gli apostoli, ecco, dopo la Pentecoste, che sono stati trasformati da questa grazia della Pentecoste, hanno cominciato a diffondere la Chiesa, a diffondere la fede, prima nel mondo ebraico, poi in tutto il mondo. Ed ecco che è stata l'esperanza, la fede, l'esperanza e la carità della Madonna che ha sostenuto gli apostoli. Ora, noi sappiamo che quando si costruisce una casa, la cosa più importante sono le fondamenta, nel senso che senza le fondamenta solide, forte, una casa può, un palazzo può crollare in qualsiasi momento. Quindi anche se la parte che noi vediamo, cioè il piano terra, i piani superiori, sono la parte più appariscente, quindi più bella di una casa, più importante sono le fondamenta, perché senza fondamenta quella casa crolla. E chi ha stabilito le fondamenta, nostro Signore, sugli apostoli, e con a capo Pietro. E chi ha sostenuto questi apostoli, chi ha sostenuto le fondamenta? La Madonna. Ecco perché la Madonna è veramente madre della Chiesa, perché è stata la Madonna che ha sostenuto la fede in Cristo mentre lui era nel sepolcro e ha mantenuto la fede, la speranza e la carità degli apostoli mentre loro diffondevano la fede. Io vado un po' più avanti perché sto vedendo che il tempo sta volando, ma scusate, ma quando si parla della Madonna veramente il problema è fermarsi un po', perché c'è tanto da dire che potremmo andare avanti per ore. Comunque, la sua carità, fede, speranza, carità, sono le tre virtù teologali. La sua carità fin dall'inizio ha superato la carità finale di tutti i santi riuniti, poiché era allo stesso grado della pienezza di grazia. Vi ricordate che ho detto che la pienezza di grazia iniziale della Madonna era più che la grazia di tutti i santi, tutti gli angeli, tutti i giusti, di tutta la storia. Non c'è paragone, perché nella Madonna c'è la pienezza, diciamo un pleonasmo, pienezza piena, la pienezza totale. Quindi anche la carità, l'amore della Madonna, sin dall'inizio, ha superato la carità finale, quindi quella più matura, di tutti i santi, tutti gli angeli, di tutta la storia, perché era strettamente collegata alla pienezza di grazia. E cioè, il suo amore di Dio per se stesso è l'amore delle anime, perché la carità dice amate Dio come te stesso, amate Dio e il prossimo come te stesso. Quindi la carità della Madonna è l'amore per Dio e l'amore del prossimo come l'amore per se stessa. Quindi nella carità perfetta della Madonna, perfetta vuol dire che non ci sta neanche un atomo in più, è totale, ci stiamo anche noi. La Madonna ci ama non con un amore enorme, non con un amore straordinario, un amore impressionante, sbalorditivo, no? Ci ama con un amore totale. E totale vuol dire pieno, che non ci sta, non potrebbe amarci più di quello che ci ama. E quindi quando noi diciamo che siamo amati dalla Madonna, dobbiamo essere molto consapevoli di cosa stiamo dicendo. È un amore pieno, un amore totale, perché è un riflesso dell'amore che lei ha per se stessa, cioè amare al prossimo come ami te stesso. Ora, la Madonna ha perfettamente conoscenza di chi è lei, che la madre di Dio. Tanto che nel Magnificat dice: Beata mi chiameranno tutte le generazioni. Quindi l'amore che la Madonna ha per se stessa è intimamente collegato all'amore che lei ha per Dio, perché Dio è stato in lei 9 mesi e poi l'unione spirituale è per sempre. Quindi è un amore per se stessa superiore all'amore per se stesso di tutti i santi, tutti gli angeli, tutti gli esseri di tutta la storia. Ed ecco, da questo amore viene il suo amore per noi, amare al prossimo come te stesso. Io vado un po', scusate, un po' più veloce. Dice, e questa pienezza l'ha fatta sempre più intimamente unita al Padre, come figlia di predilezione, no? Al Figlio come sua madre vergine, strettamente associata alla sua missione. Cioè non è che la Madonna abbia partorito nostro Signore e poi a Dio, o comunque due vite separate, no? La Madonna ha partecipato, è stata strettamente associata alla missione redentrice di nostro Signore. E allo Spirito Santo come sposa, mediante un matrimonio spirituale che sorpassava di gran lunga quello vissuto dai più grandi mistici. Voi vedete cosa nostro Signore dice del matrimonio fra le persone. Saranno una sola carne. Cioè, fra i coniugi c'è una unione così intima che è quasi come se fossero uno. Una sola carne, dice, però un solo essere. Ebbene, chi era il coniuge, fra virgolette, no, neanche senza virgolette, della Madonna, era lo Spirito Santo. Era lo Spirito Santo. E quindi la Madonna è stata unita allo Spirito Santo come una sola persona. Capiamoci cosa vuol dire come una sola persona. Evidentemente lei non è diventata Dio nello Spirito Santo, è diventato uomo, però è una unione così intima che era come se fossero quasi una sola persona. Dice che ha superato di gran lunga tutte le unioni mistiche con Dio di tutta la storia. Voi sapete che questo sarebbe un po' troppo lungo spiegare, però nella mistica, cioè nella vita mistica, ci sono diverse tappe. Le tre vie, la via purgativa, illuminativa e la via unitiva. La via purgativa uno si purga, cioè uno lascia dietro tutti i difetti. Poi, essendoci il vuoto dei nostri difetti, questo vuoto viene riempito, viene illuminato dalla grazia di Dio, che è la seconda fase, la via illuminativa. Poi a un certo punto c'è un amore, una unione così forte con nostro Signore, con Dio, con la Madonna, eccetera, che si passa a quello che si chiama la via unitiva, che uno si unisce con Dio. E la teologia dice si supera il io e il te nell'unione mistica del noi. Quindi uno diventa noi con Dio, noi con la Madonna, cioè questa è l'unione mistica, detto veramente in due parole. E questo livello di vita mistica è stato raggiunto da diversi grandi mistici nella storia. Ho menzionato una, Santa Teresa d'Avila, anche Santa Teresa nel Bambino Gesù. Ebbene, l'unione mistica della Madonna con Dio superava tutte le altre. Io passo, scusate se adesso sì vado un po' più veloce, le quattro virtù cardinali. Quindi la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Sono le quattro virtù cardinali. Cardine vuol dire che tutto gira attorno a queste virtù. E queste però si chiamano cardinali, non più teologali, perché dicono più rispetto alla vita della persona, alla condotta della persona. Le tre prime dicono rispetto a Dio. La prudenza, scusate, qual è la prudenza? Noi ogni tanto abbiamo un'idea sbagliata di quello che sia la prudenza. La prudenza, uno dice no, non coinvolgersi, restare sempre fuori, non dire niente, non parlare, non fare nulla. E questo è prudente. No, la prudenza non è quella. Prudenza è scegliere, scusate, scegliere i mezzi adatti per raggiungere un fine, che è il bene, perché evidentemente qui stiamo parlando del nostro bene, quindi un fine buono. A volte il mezzo più adatto è andare dritto. Per esempio, siamo in guerra. La prudenza non è starsene sempre dietro, senza far nulla, aspettando che l'avversario venga. A volte la prudenza manda che si attacchi, perché l'attacco risolverebbe la situazione una volta per tutte. Quindi la prudenza a volte può dettare un attacco. E così la prudenza, ripeto, è il scegliere i mezzi adatti per la consecuzione di un fine che è il nostro bene. Ora, la Madonna dirigeva tutti i suoi atti verso il fine ultimo soprannaturale. Cioè, la Madonna sempre ha scelto il modo più perfetto di raggiungere il suo fine soprannaturale. Per esempio, si doveva aprire una porta, scusate se scendo proprio a un atto banalissimo, ma voglio che voi capite fino a che punto la Madonna era perfetta. C'è un modo perfetto di aprire una porta. C'è un modo, per esempio, un po' hippie, diciamo, dandole un calcio alla porta, pa, apro la porta. Quello non è un modo adatto. C'è un modo perfetto di aprire una porta e per mantenere una certa compostura, una certa decenza, una certa elevatezza di spirito. Ebbene, la Madonna apriva la porta nel modo perfetto. Questa era la perfezione della Madonna. Si doveva pregare per ottenere grazie per lei o per gli altri. La Madonna sceglieva la preghiera perfetta e la faceva nel modo perfetto. Noi ogni tanto ci possiamo chiedere, ma abbiamo scelto bene questa preghiera, magari facciamo un'altra, oppure quando preghiamo, ma è che ho pregato bene? La Madonna sceglieva sempre la preghiera perfetta e pregava in maniera perfetta. Tutti i suoi atti erano deliberati e meritori. La Madonna non faceva le cose perché sì. Se si vestiva in un certo modo era per un fine cioè, naturale di perfezione e poi soprannaturale. Si parlava con un certo tono di voce, quel tono di voce era quello adatto a ottenere il fine che lei si prefiggeva. Per esempio, quando veniva una persona afflitta a chiederle qualche consiglio, lei usava il tono di voce perfetto per fargli un bene a quella persona, cioè sceglieva il mezzo, e quella prudenza, più adatto alla consecuzione del fine che si prefiggeva, che in questo caso fare del bene a quella persona, quindi sceglieva il tono di voce perfetto. Se lei aveva avuto qualche problema prima, non dimostrava. Noi a volte siamo seccati, viene qualcuno a chiederci un consiglio e lo mandiamo via o gli rispondiamo in un modo piuttosto seccato. La Madonna mai. La Madonna sceglieva sempre il mezzo perfetto perché tutti i suoi atti erano deliberati, cioè lei sapeva cosa stava facendo, e meritori. Ecco perché, dice padre Garrigou, la Chiesa la chiama Virgo Prudentissima. Poi la giustizia, cioè, abbiamo visto la prudenza, la seconda virtù cardinale è la giustizia. Cos'è giustizia? Giustizia è dare ad ognuno quello che si merita. Poi viene la misericordia che dà un surplus, dà qualcosa in più che viene non tanto dalla mente ma dal cuore, ma quella è la misericordia. La giustizia è dare ad ognuno quello che si merita. Ora, per saper dare ad ognuno quello che si merita, prima ci deve essere una conoscenza perfetta di quello che la persona merita e poi la volontà perfetta di darle a quella persona esattamente quello che questa persona merita. Carissimi ascoltatori, anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro programma. Spero che esso vi abbia illuminati, vi abbia spinti per conoscere, amare, lodare e servire la Madonna sempre di più, sempre di più, sempre di più. Non mi resta che augurarvi per domani una santa domenica e una santa e buona continuazione di Giulio Loredo. A tutti, Ave Maria.